Buongiorno a tutte e tutti e grazie davvero di questo festival, lo dico a nome mio, penso anche di Elisa, siamo molto felici e anche abbastanza emozionati di essere qua. Appunto, il nostro intervento viene dopo quello illuminante, direi, che abbiamo appena ascoltato. Noi parliamo dell'altro lato, se vogliamo, no? della cosa, quindi di chi si è trovato vittima un po', no? Anche di queste dinamiche che sono appena state raccontate, e proviamo a farlo. Io lo introduco in maniera più teorica, poi Elisa dirà alcuni primi risultati di alcune ricerche empiriche che stiamo conducendo, riferite, diciamo, alla popolazione che normalmente, come sappiamo, viene definita come Novax, esitante vaccinale, eccetera eccetera, sui media e anche dall'Accademia, quantomeno quella mainstream. E partiamo fondamentalmente da un fatto, che è quello con cui ci stiamo confrontando tutte e tutti in questi anni, e cioè che all'interno della sinistra alcune, diciamo, di quelle battaglie storiche della sinistra, ad esempio quella per l'ambiente, le battaglie ecologiste, quella per la sanità pubblica, stanno creando invece delle nuove fratture, no? Diciamo, si sta sviluppando un panorama più complesso a sinistra, penso che lo viviamo tutti nella nostra quotidianità, almeno negli ultimi anni, no? E secondo noi questo autore, che è Alberto Menucci, che è un sociologo, io e Elisa siamo due sociologi politici, ha offerto delle chiavi di lettura già negli anni 70 molto interessanti per leggere i fenomeni di protesta di questi due anni. Appunto, quello che cerco di fare io in meno di 5 minuti è fare una panoramica molto generale dello studio sui movimenti sociali degli ultimi 70 anni, per poi dire per quale motivo Menucci è un autore utile per leggere le proteste no-vax, scusate il termine, e poi lascio ad Elisa appunto per la parte più sostanziale. La cosa che ci interessa, oltre a queste nuove fratture a sinistra che a nostro avviso sono palesi, cioè il fatto che alcuni presupposti che davamo per scontati come unitari fino a qualche anno fa più non lo sono, e sono delle nuove linee di conflitto e di frattura, e con l'altra cosa che a noi colpisce abbastanza è il fatto che la letteratura sociologica sui movimenti sociali tende a dare di questi movimenti no pass, no vax, una visione fondamentalmente o infantilizzante, come si diceva, o patologizzante, no? Che è un po' quello che caratterizzava la lettura dei movimenti negli anni 50, cioè agli albori dello studio sui movimenti le masse venivano viste tendenzialmente come diciamo fenomeni patologici legati a isteria, risentimento, e quindi totalmente relegate all'ambito dell'irrazionalità, no? Questi, diciamo, i primi studi soprattutto di ambito funzionalista nello studio dei movimenti. Poi, insomma, la storia dei movimenti sociali è abbastanza complessa, la mia battuta di prima ovviamente non può rendere credito della varietà, insomma, di temi che sono stati affrontati. Inizialmente soprattutto girava attorno al conflitto capitale-lavoro, quindi con prospettive soprattutto di natura marxista, valori cosiddetti materialisti. Dopo un po', all'inizio, diciamo soprattutto negli anni 60 e 70, si iniziano a studiare anche invece cosiddette post-materialiste. E uno dei principali autori di questa letteratura appunto è Alberto Menucci, che io definirei un sociologo di confine, è stato anche definito così da altri più autorevoli di me, perché appunto ha trattato il tema delle mobilitazioni collettive in una maniera originale e penso molto attuale. Intanto, come dire, focalizzandosi sia sulla dimensione della partecipazione collettiva che su quella dell'identità individuale, e questo penso che sia un tema molto importante nelle attuali mobilitazioni, che al di là appunto delle rappresentazioni che ne vengono offerte, sicuramente hanno portato in piazza persone che per la prima volta si sono attivate per una questione sociale. Questo ovviamente può essere problematico, però il soggetto rivoluzionario, o quantomeno chi c'è in piazza, non lo scelgono gli scienziati sociali e nemmeno chi fa movimento, ma lo sceglie la contingenza storica. Menucci parlava di altri codici, e in un suo famoso libro degli anni 80, in cui appunto studiava diverse aree di movimento di Milano, aree ecologiste, movimenti religiosi, movimenti giovanili, e gli altri codici di Meluci hanno una reinterpretazione critica, diciamo, di codici esistenti e invenzione di nuovi codici. Anche questo, lo dirà meglio Elisa, secondo noi è abbastanza attuale nelle proteste attuali. Parlava di fasi latenti e fasi manifeste, Meluci, e direi che adesso siamo in una fase manifesta di un dissenso legato ad alcuni temi di cui nuovamente parlerà Elisa, ma questi temi erano evidentemente latenti. Parlava di movimenti politici e movimenti culturali, e sicuramente quello no pass, no vax, scusate nuovamente il termine, può essere definito, diciamo, all'intersezione di questo asse. Parlava di partecipazione per convinzione o per condizione, e penso che anche questa sia una cosa abbastanza interessante da leggere oggi. E soprattutto Meluci parlava dei movimenti sociali come profeti disincantati del futuro. Ora, io non sono particolarmente, come dire, innamorato di tutte le piazze che ci sono state in questi anni, non penso che necessariamente siano tutte quante profetiche, ma che ci siano degli elementi possibili di profezia, come quelli che ereticamente Meluci individuava negli anni 70 in cose che invece poi profetiche sono effettivamente state, ecco, probabilmente è una chiave di lettura che anche su questi movimenti è efficace. Quello che stiamo facendo in 30 secondi con Elisa, appunto, sono, e poi lascio la parola a lei per spiegarvi un po' di dati, interviste in profondità con, diciamo, esitanti vaccinali, quindi o persone che non si sono vaccinate, che è la prima, diciamo, popolazione che abbiamo intervistato, e poi stiamo intervistando anche qualcuno che si è, diciamo, che è stato convinto dalla propaganda di questa vicenda. Mettiamola così. Poi stiamo utilizzando dei dati invece quantitativi su tutta la popolazione italiana, rappresentativi, ma di questo non parliamo, e poi ci basiamo su ricerche precedenti di Elisa, molto importanti, nella precedente, diciamo, fase manifesta, quella delle proteste contro la riforma Lorenzini. Stiamo scrivendo un libro, a cui partecipano anche alcuni dei presenti, Gian Pietro Gobbo, Stefano Boni, che uscirà fra un mesetto, sulle proteste e le politiche pandemiche, e stiamo creando una special issue, anche scrivendo degli articoli. Insomma, questo è un po' di self-promotion. Lascio ad Elisa per...
Grazie. Sì, dunque, la prospettiva un po' in cui stiamo leggendo queste mobilitazioni, questi movimenti, fa riferimento un po' a un processo di inquinamento, ma anche di dirottamento della sfera pubblica, che produce anche una distorsione della percezione. Si sente?
Ah, okay. Ho abbassato un po' perché rimbombava.
Nella percezione della partecipazione politica e dei movimenti di protesta. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni concetti, alcune, come dire, bandiere tradizionali della sinistra, di cui parlava prima anche Niccolò, per esempio la difesa della scienza e del razionalismo occidentale, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute pubblica, che appunto erano bandiere tradizionali della sinistra, diventano oggi campi di battaglia in cui si confrontano e si coagulano fronti nuovi e si ridefiniscono anche linee di conflitto. C'è un processo un po' di ridefinizione semantica che è all'origine appunto di quell'inquinamento e dirottamento della sfera pubblica, in cui questi significanti sembrano distaccarsi dai significati per associarsi a nuovi significati che vanno invece in direzione diversa e a volte anche contrapposta. Sullo sfondo di questo processo ci sono tanti fattori, tra cui un ruolo, secondo noi, forte, significativo, esercitato dalle lobby. Le lobby, i gruppi di interesse, i gruppi di pressione, che rappresentano spesso anche gli interessi di alcune delle multinazionali più, come dire, nocive per la salute, più inquinanti del pianeta. Parliamo di combustibili fossili, parliamo di chimica, di farmaceutica, parliamo di glifosato, pesticidi, eccetera, eccetera, che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ma con un'accelerazione anche più recente, hanno calibrato, orientato i loro tentativi, le loro strategie di penetrazione, soprattutto nell'ambito della produzione scientifica, della governance della scienza e della cattura culturale e cognitiva dei cittadini comuni, utilizzati come guardiani della ragione. Questo è il titolo di un libro molto bello, scritto da due giornalisti d'inchiesta e un sociologo francesi, che ricostruisce nel dettaglio come appunto divulgatori scientifici amatoriali, un esercito di fact checkers, debunkers, amatori della scienza, eccetera, siano stati quasi reclutati a loro insaputa dalle multinazionali per divulgare una conoscenza scientifica che è in realtà ritagliata sugli interessi o comunque selezionata, ricostruita, confezionata dalle multinazionali stesse, e attraverso questo processo, come dire, appunto gli interessi di queste multinazionali vengono ammantati, vengono portati avanti sotto le false flag, sotto le false bandiere appunto del razionalismo progressista, della green economy, dello sviluppo sostenibile, della difesa della salute pubblica, eccetera eccetera. Di converso, i movimenti magari anche genuinamente emancipatori che si contrappongono a tutto questo e che cercano di contrastare, che ne so, il glifosato, gli OGM, il nucleare, quello che volete, vengono di converso delegittimati ed esclusi dalla sfera pubblica e non considerati come forma di partecipazione politica di movimento sociale, associandoli appunto di converso alle categorie dell'antiscienza, dell'irrazionalità, dell'isteria irrazionale, bla bla bla. Dell'individualismo, dell'egoismo, del fascismo. Questo era già molto evidente, per esempio, nelle mobilitazioni che si sono avute intorno al 2017 sulle vaccinazioni pediatriche obbligatorie. In cui appunto mobilitazioni che sono state lette appunto con tutte queste categorie, mentre la ricerca empirica metteva in evidenza come il riscontro empirico diceva tutt'altro, no? Per esempio non aveva riscontro la tesi dell'ignoranza, dell'antiscienza, molto più probabilmente queste manifestazioni, queste mobilitazioni andavano lette piuttosto come domanda di partecipazione anche alla definizione dell'agenda di ricerca, no? Gli intervistati nostri erano quasi tutti, si fidavano della scienza e anzi vedevano nella scienza proprio la soluzione da mettere in campo per arrivare alla chiusura della controversia. Il problema è cosa? Il problema sono piuttosto la pervasività di nuovo dell'economia, degli interessi nella modalità di produzione della conoscenza scientifica. E dall'altra parte, contrariamente appunto alla lettura mainstream che parla di che le associa al populismo, l'estrema destra, il fascismo, eccetera, eccetera, era interessante vedere come anche la collocazione politica parlasse di tutt'altro e metteva in evidenza una preponderanza di una componente di sinistra rispetto a quella di destra. Ovviamente sto parlando di sinistra come orientamento culturale, non come capacità di individuare degli interlocutori precisi. E dall'altra parte invece una significativa presenza di tratti riconducibili al cittadino critico e quindi un elevato impegno sul fronte del consumo critico, dell'economia solidale, dell'impegno ambientale, eccetera eccetera, che si distanzia anche dagli aspetti dell'individualismo e dell'egoismo. Oggi stiamo attualizzando appunto un po' questa ricerca sulle mobilitazioni attuali che hanno tratti di continuità ma anche di discontinuità rispetto a quelle, concentrandoci in particolare su appunto i movimenti non come portatori di come luoghi dove prendono forma percorsi di ripoliticizzazione intorno a questioni vecchie e nuove che hanno a che fare con diversi temi, tra cui li cito solo perché non c'è assolutamente tempo per soffermarmici, tra cui problemi e lacune che investono la medicina e la sanità, i poteri delle lobby globali che ridefiniscono e influenzano le agende politiche nazionali, eccetera eccetera, la sfiducia, la critica alle nuove tecnologie, eccetera, insomma come luoghi in cui si avviano percorsi anche di tematizzazione di temi, di questioni che stanno effettivamente ridisegnando lo scenario sociale del futuro e su cui invece si avverte un silenzio assordante del dibattito pubblico e del dibattito politico. E mi fermo qua. Grazie.